stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Le donne della mia generazione aprirono i loro petali ribelli non di rose, camelie, orchidee o altre piante da salottini tristi, da casette borghesi, da usanze stantie, ma di erbe pellegrine al vento, perché le donne della mia generazione fiorirono per strada, in fabbrica divennero filatrici di sogni e dentro il sindacato organizzarono l'amore secondo i loro saggi criteri. Cioè, dissero le donne della mia generazione, a ciascuno secondo i suoi bisogni e la sua capacità di risposta. Come nella lotta colpo su colpo, nell'amore bacio su bacio. E nelle aule argentine, cilene e uruguayane seppero quel che dovevano sapere per il sapere glorioso delle donne della mia generazione. Minigonna in fiore negli anni 70. Le donne della mia generazione non nascosero neanche le ombre delle loro gambe che furono di Tania, erotizzando col più grande calibro la dura strada dell'appuntamento con la morte, perché le donne della mia generazione bevvero di gusto il vino dei vivi, accorsero a ogni chiamata, tennero acceso il fuoco e furono dignità nella sconfitta. Nelle caserme le chiamarono puttane, senza offenderle, perché venivano da un bosco di sinonimi allegri: minas, grelas, parcantas, capritas, minones, gurisas, garotas, yevas, zipotas, viejas, chavalas, señoritas, finché loro stesse non scrissero la parola compagna su ogni schiena e sui muri di ogni albergo, perché le donne della mia generazione, col fuoco eterno delle loro unghie, ci marchiarono addosso la verità universale dei loro diritti. Conobbero il carcere e i pestaggi, vissero in mille patrie e in nessuna, piansero i loro morti e i miei come fossero i loro. Dettero calore al freddo, categoria al tempo e desideri alla stanchezza. All'acqua dettero sapore e conservarono il fuoco della loro invincibile memoria. Le donne della mia generazione partorirono figli eterni, li allattarono cantando Summertime, fumarono marijuana nel riposo, ballarono il meglio del vino e bevvero le musiche più pure, perché le donne della mia generazione ci insegnarono che la vita non si offre a sorsi, compagni, ma tutta ad un colpo e fino in fondo alle sue conseguenze. Furono studentesse, minatrici, sindacaliste, operaie, artigiane, attrici, guerrigliere, persino madri e compagne nei momenti liberi dalla resistenza, perché le donne della mia generazione rispettarono solo il limite dell'orizzonte e mai e poi mai una frontiera. Internazionaliste dell'affetto, brigatiste dell'amore, miliziane della carezza, commissarie del dire ti amo, fra una battaglia e l'altra le donne della mia generazione dettero tutto e dissero che era appena sufficiente. Le dichiararono vedove a Cordoba, a Tlatelolco, le vestirono di nero a Puerto Montt e a San Paolo e a Santiago, Buenos Aires e Montevideo furono le uniche stelle della lunga notte clandestina. I loro capelli bianchi non sono capelli bianchi, ma un modo d'essere per il da fare che le aspetta. Le rughe che spuntano sui loro visi dicono: ho riso e pianto e tornerei a farlo. Le donne della mia generazione hanno preso qualche chilo di ragione che non se ne vanno, si muovono un po' più lente, stanche di aspettarci alla meta, scrivono messaggi che incendiano la memoria, ricordano aromi proscritti e poi li cantano. Ogni giorno inventano parole e con quelle ci spingono, nominano le cose e ci arredano il mondo, scrivono verità sulla sabbia e le offrono al mare, ci convocano e ci danno alla luce sulla tavola apparecchiata. Dicono pane, lavoro, giustizia, libertà e la prudenza dell'uomo si trasforma in vergogna. Le donne della mia generazione sono come barricate, riparano e incoraggiano, danno fiducia e addolciscono il filo dell'ira. Le donne della mia generazione sono come un pugno chiuso che protegge con violenza la tenerezza del mondo. Le donne della mia generazione non gridano, perché hanno sconfitto il silenzio. Se qualcosa ci segna, sono loro. L'identità del secolo sono loro. Loro, la fede restituita, il coraggio nascosto di un volantino, il bacio segreto, il ritorno a tutti i diritti, un tango nella serena solitudine di un aeroporto, una poesia di German scritta su un tovagliolo, benedetti condiviso nel pianeta di un ombrello, i nomi degli amici conservati con spighe di lavanda, le lettere per cui baci il postino, le mani che sorreggono il ritratto dei miei morti, i semplici elementi dei giorni che sgomentano il tiranno, la complessa architettura dei sogni dei tuoi nipoti, sono tutto e sostengono tutto, perché tutto arriva con i loro passi e ci raggiunge e ci sorprende. Non c'è solitudine dove guardano loro, né oblio finché cantano. Intellettuali dell'istinto, istinto della ragione, prova di forza per il forte e vitamina per il debole. Ecco come sono, le uniche, irripetibili, indispensabili, sofferte, picchiate, negate, invitte, donne, donne, donne, donne della mia generazione. Luis Sepúlveda. Gijón, Asturie, 1999.
Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine.
Resistere. Opporsi ad un'azione contrastandone l'attuazione e impedendone o limitandone gli effetti. Riferito a persone o anche animali che si oppongono all'azione di altre persone o di animali o di cose. Contrastare azioni fisiche, militari, psichiche, morali. Esercitare un'azione contrastata ad una forza fisica, impedendone o limitandone gli effetti. Avere la capacità e la proprietà di sopportare agevolmente, senza conseguenze negative, azioni o forze, condizioni o fattori normalmente avversi o dannosi. Buonasera a tutti e tutte e ben ritrovati nel martedì delle sbarbine. In questa settimana che porta all'anniversario della resistenza partigiana, al Natale di tante e tanti noi che nel cuore ancora si sentono partigiani il 25 aprile, parliamo di resistenza. Lo facciamo però attraverso le più variegate e trasversali forme di resistenza. Lo facciamo a partire dal sostantivo resistenza per trasformarlo nel verbo resistere. Lo facciamo parlando di noi, di donne. Lo facciamo parlando della storia, del quotidiano, di esperienze virtuose e di lotta, come la resistenza delle donne che ci racconta Sara, e il saluto e il ricordo di una donna forte e che ha insegnato tanto, come Helene Bolek. Lo facciamo attraverso le riflessioni di chi oggi studia e lotta per studiare. Lo facciamo attraverso le riflessioni di una filosofa che la nostra Carla saluta e cita, Anna Rosa Buttarelli. Lo facciamo attraverso il racconto di generazioni di donne, di una famiglia che negli anni si trasforma e si confronta a un quotidiano che cambia, a una quarantena, alla realtà del coronavirus. Lo facciamo attraverso i territori e le lotte dei territori, queste portate a gran voce da tante donne, come Nicoletta, che lotta per tutte e tutti i Notav.
Buonasera care le mie sbarbine, buonasera a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera la vostra dottoressa si interroga insieme alle sbarbine su cosa vuol dire resistere oggi. Ci stavo riflettendo, tra un po' il 25 aprile, la festa della liberazione, e la stiamo vivendo tutti chiusi in casa. È un periodo particolare perché l'emergenza sanitaria ha fatto sì che tutti quanti siamo privati della nostra libertà. Allo stesso tempo vediamo forse in modo ancora più evidente le ingiustizie, le contraddizioni che vivono nella nostra società. E quindi tutto questo ci fa per forza immaginare nuove forme di lotta e di resistenza, visto che insomma in questo momento non possiamo incontrarci. E mi viene da pensare alle donne che hanno fatto la resistenza contro l'occupazione nazifascista. Mi viene da pensare a loro perché come sbarbine ci siamo dedicate più volte a loro. Abbiamo parlato delle donne che hanno partecipato attivamente, imbracciando le armi, alla lotta contro il nemico nazifascista. Mi viene in mente, non so, Marisa Musu, Carla Capponi, che appartenevano ai GAP romani, ne abbiamo parlato in trasmissione. Mi viene in mente Anita Malavasi, che è stata, la sua storia è stata raccontata nella monografia della settimana scorsa delle sbarbine. Lei è stata un comandante di distaccamento nel Reggiano. Mi vengono in mente le storie delle staffette. Grazie a loro è stato possibile mantenere la comunicazione e quindi attivare una rete tra le varie componenti, organizzazioni e distaccamenti che facevano parte della resistenza. Grazie a loro è stato possibile lo scambio di materiale, di armi. Mi vengono in mente le donne che hanno organizzato i gruppi di difesa della donna, delle organizzazioni in cui le donne erano attive, praticavano solidarietà, organizzavano appunto le forme di resistenza. E mi vengono in mente le donne che assaltavano i forni, che hanno perso la vita perché chiedevano il pane per se stesse, per i loro figli. Il contributo e il sacrificio delle donne, come quello degli uomini, certo, è stato enorme durante la resistenza. E mi viene da pensare che forse in qualche modo l'eco delle loro grida, delle loro battaglie per la libertà vive nelle lotte odierne, nelle lotte che le donne portano avanti oggi nei vari territori, sia qui da noi, sia all'estero. Purtroppo viviamo in un mondo ingiusto e quindi questo è inevitabile. Quindi credo che in qualche modo le loro lotte, il loro grido per la giustizia e per la libertà viva nelle lotte delle donne e degli uomini, non lo so, nei territori della Valsusano, Tav, nelle lotte delle donne e degli uomini di Taranto che chiedono salute per se stessi, per la propria famiglia. Vivono nelle lotte delle donne palestinesi, delle donne cilene, delle donne curde e naturalmente degli uomini. Quindi in qualche modo la loro lotta, la loro resistenza oggi più che mai è assolutamente attuale. E vorrei dedicare questo contributo ad una donna che ha lottato fino alla fine e che è scomparsa da poco. Mi riferisco a Elin Bolek, la cantante turca che è morta il 3 aprile scorso. Non conoscevo la sua storia. Elin Bolek è morta dopo 288 giorni di digiuno. Ha scelto lo sciopero della fame come forma attiva di lotta e di resistenza. La lotta e la resistenza del gruppo Yorum, il gruppo musicale turco che esiste dagli anni Ottanta, un gruppo che fa non solo della musica popolare, ma attraverso i loro testi che parlano di popoli oppressi, fa della musica una forma di rivendicazione e di battaglia politica. E le loro naturalmente sono gli ideali della sinistra comunista, e purtroppo proprio a causa della denuncia che essi fanno sono stati e sono tuttora perseguitati. E Erdogan, ma non solo, ha fatto arrestare molti dei loro membri, 5 di loro sono tuttora in carcere, e molti sono stati torturati, altri sono stati costretti a fuggire all'estero. E il centro culturale che è la base, diciamo, delle loro attività è stato più volte scenario di irruzioni da parte della polizia. Ai loro danni sono state più volte messe in atto veramente delle violazioni di diritti umani spaventose, la loro musica vietata, vietato per loro esibirsi, E quindi, aspettando i processi che vanno avanti ormai da un po', tra l'altro loro sono accusati di far parte di un'organizzazione terroristica armata di estrema sinistra, cosa che non è mai stata però confutata attraverso i processi. Quindi come grido di lotta e come forma di lotta contro questa ingiustizia, Elin, ma anche Ibrahim Gokcek, un suo compagno bassista del gruppo, hanno scelto lo sciopero della fame. E Elin, per gridare e per urlare, per rivendicare quella libertà che gli sarebbe dovuta, non c'è più. Ci ha lasciato, ma sono convinta che la sua lotta, la sua battaglia, il suo grido continuerà a vivere se tutti noi continueremo a portarla avanti. Quindi vorrei dedicare, un pensiero a lei e attraverso una canzone di lotta e di resistenza che è stata interpretata in turco dal gruppo Yorum, che è Bella Ciao, e che in qualche modo unisce tutte le lotte in tutte le parti del mondo. E vorrei salutarla con le parole del suo compagno bassista Ibrahim. È una giornata storica per il mondo intero. Un artista ha perso la vita mentre metteva in scena la sua arte. Hanno ucciso un artista.
İşte bir sabah uyandığımda, çal bella, çal bella, çal bella, çal çal.
Salve a tutte e tutti, miei cari sbarbini e sbarbine. Oggi vi racconto che cos'è per me resistenza e quale donna lo incarna molto bene anche in questo tempo di isolamento. Ho fatto riferimento a Danna Rosa Buttarelli, che in una recente intervista dice: "In questi giorni si manifesta ancora una volta, in maniera flagrante, l'impotenza dei potenti e l'inadeguatezza della cultura di origine maschile, non solo a prevedere le conseguenze catastrofiche dei propri comportamenti, ma anche interloquire con la complessità in cui siamo immersi da sempre. Lo stile generale violento e suicidario delle forme virili di governo oggi è di nuovo nudo. Nella piena tempesta del coronavirus, Anna Rosa Buttarelli, filosofa, pensatrice, autrice di un bellissimo libro che è Sovrane di Il Saggiatore, festeggia la lungimiranza delle donne, proponendo, nonostante il periodo di isolamento, il secondo corso di perfezionamento della scuola di alta formazione Donne di Governo, che ha fondato insieme ad altre filosofe e pensatrici. La scuola ha la sua ragione d'essere nella nuova fase corrispondente al nuovo protagonismo femminile nella vita pubblica mondiale. Un numero sempre maggiore di donne desidera accedere alle istituzioni della rappresentanza o esprimersi autorevolmente nei contesti professionali o orientare contesti informali. Nell'ambito della scuola, della cultura, dell'economia, delle famiglie, delle arti, delle scienze. Ma il modo in cui si desidera farlo è segnato dalla differenza femminile, per trasformare le istituzioni della convivenza civile e i rapporti storici tra uomini e donne. La scuola di alta formazione sarà il luogo dove conoscere e apprendere nuove pratiche di governo, inteso come pratica di orientamento autorevole per garantire il radicamento dell'agire in una concezione femminile delle istituzioni, per rendere consapevoli della differenza chi intende assumersi responsabilità di governo, per rendere operativi saperi e sapienza femminili, ormai capaci di costituire pienamente una forma mentis sovranamente operante nella realtà comune. Docenti della scuola saranno pensatrici, politiche, architette, urbaniste, psichiatre, formatrici, teologhe, amministratrici, giuriste, storiografi, imprenditrici, storiche dell'arte, artiste, scienziate e anche uomini che abbiano elaborato pensiero e pratiche secondo la differenza sessuale. La scuola offrirà un percorso di alta formazione per lo studio di testi, esperienze, pratiche, saperi e sapienze delle donne nella storia e nel presente. Dotare di una formazione professionale, amministrativa e politica nel caso si voglia accedere a lavori di lavoro pubblici e privati, evitando l'inclusione neutralizzante. Creare le condizioni perché la differente esperienza femminile aiuti a generare nuove istituzioni per la convivenza. Costituire un laboratorio permanente di incontro, discussione e registrazione storica di esperienze e pratiche di donne di tutto il mondo. La scuola di alta formazione si occupa quindi principalmente di educare a tutto ciò che ha portato alla rivoluzione femminile che ancora oggi stiamo vivendo e quindi anche al modo di fare istruzione e di imparare, che è un mondo messo ampiamente in crisi, grazie purtroppo al coronavirus. E infatti per me resistenza è sicuramente l'iniziativa promossa da Anna Rosa Buttarelli, ma è anche tutto quello che stanno facendo studentesse e studenti in tutta Italia per riuscire a avere comunque un'istruzione nonostante le limitazioni imposte dal coronavirus. Infatti per tutti gli studenti è un periodo estremamente difficile in cui per apprendere bisogna avere per forza un computer e una connessione internet e questo non è una cosa scontata purtroppo, ma soprattutto si deve far leva su tutto quello che si è già imparato e cercare di metterlo in pratica senza riuscire a seguire davvero bene le lezioni, non sapendo cosa fare se si rimane indietro. E sono situazioni fortemente problematiche che purtroppo portano tutti gli studenti e le studentesse a resistere. In particolar modo, chi sta resistendo moltissimo e chi è stato un po' purtroppo lasciato indietro in tutte le decisioni sono stati gli studenti, le studentesse universitarie, che ancora adesso, nonostante sia passato oltre un mese da quando c'è stata la chiusura delle scuole, delle università e la riprogrammazione dell'istruzione, ancora non sanno come avverranno le loro lauree e i loro esami. Alcuni fortunati, tra cui la sottoscritta, si è riuscita a laureare in streaming, ma è stata una sessione di laurea poverissima in cui non c'è stato assolutamente tempo e modo di fare un confronto e una reale esposizione di quello che ha portato alla scrittura della tesi e quindi a tutto il percorso di studi, ma in realtà ci sono studenti che non sanno come e quando avverranno gli esami di profitto, quali saranno le tempistiche, quali saranno i modi in cui verranno fatti gli esami e c'è una grandissima difficoltà nel reperimento dei testi universitari perché gli altri studenti e studentesse delle scuole medie, superiori, eccetera, hanno comunque i loro libri di testo all'inizio dell'anno, ma noi universitari dobbiamo procurarci i testi di volta in volta, di mese in mese, e questo sta mettendo a dura prova tutti noi, studenti e studentesse, che quindi siamo una parte attiva della resistenza nel coronavirus. Riusciremo a laurearci, tutti.
Tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima di occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando la riflettere, sulle domande tranne lo della prova. Amore no, c'è un tempo per i primi sospiri, tesi insicuri, finché l'imbarazzo va via, col sincronismo dei movimenti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria, come nelle favole, fin sopra. Senso solido e denso di chi argomenti ormai non ne ha più, frasi già dette, già riascoltate, in mille puntate di una soap opera alla TV. Sarà l'abitudine, sarà che sembra inutile cercare tanto alla fine tutto qui, per tutti è tutto qui. Strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. Per qualcosa sul viso, come un sorriso, che non c'era ieri, oggi c'è, sembrava ormai lontano e distante, perso per sempre, invece ritornato con te che fai battere, il cuore che fai vivere, il tempo per tutto il tempo che verrà. Scrivere mai.
imprevedibile. Per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è.
Il 25 aprile per me è forse la festa più importante dell'anno, probabilmente perché vengo da una famiglia, diciamo adesso insomma, di sessantenni calmierati, ma che un tempo erano molto ribelli e militanti, e perché sono un po' figlia insomma di questa unione. La mia mamma mi racconta sempre che si è innamorata di la prima volta insomma che ha visto quest'uomo con i capelli ricci lunghi, l'eschimo e il fazzoletto rosso al collo. Sembra un film di Muccino, ma non lo è. Sono figlia di questo e ovviamente insomma mi hanno sempre portato a credere, a rispettare fortemente questa festa. È per questo che insomma con orgoglio ancora oggi penso alla resistenza contemporanea come una cosa meravigliosa e che insomma mi sento fortunata a poter tra virgolette partecipare alla resistenza moderna. Però dall'altro lato insomma uno pensa che ovviamente se ancora parliamo di queste cose e di questi concetti vuol dire che ci sono altrettanti concetti, altrettante paure, turbe e cose terribili che in realtà non ci hanno mai abbandonati da quel famoso 25 aprile e con cui la società moderna, le donne e gli uomini moderni sono ancora costretti a confrontarsi. E proprio per questo motivo, in una puntata in cui le nostre sbarbine parlano delle donne che nel mondo contemporaneo si occupano di resistenza, io vorrei raccontarvi la storia di tre donne comuni che resistono. Il mio albero genealogico della resistenza lo vorrei, diciamo, in questo momento relativizzare al periodo del coronavirus e vi racconto un po' che cosa sta succedendo nella mia famiglia. Abbiamo la nonna capostipite, insomma, delle donne che resiste. Mia nonna, come si sa, insomma, io vengo da Bergamo altissima, si sente dall'accento, e mia nonna ha 90 anni, è diciamo cresciuta cucendo, faceva la sarta quando era giovane e poi è diventata talmente tanto brava che ha cominciato, insomma, poi vendeva tutto quello che produceva fino a che, insomma, non è riuscita, ha lavorato tanto ed ha fatto anche bene e quindi è riuscita ad aprirsi un negozio dove vendeva, insomma, quello che produceva. Attualmente mia nonna produce mascherine con tutti gli scampoli dei tessuti che ha in casa, ovviamente con la sua mentalità, diciamo, commerciale, che l'ha sempre contraddistinta. I primi giorni ha prodotto queste mascherine in tessuto bellissime e voleva venderle, ma ovviamente le abbiamo fatto capire che non era il momento giusto e non era il prodotto giusto da vendere alle persone. E pensate che calava il cestino giù dal balcone per capire se qualcuno fosse interessato a comprarle. Dopo insomma un po' di conversazioni abbiamo capito che siamo arrivati insieme a decidere che queste mascherine da lei prodotte sarebbero state donate ad un'associazione che si occupa a Biceglia, che si occupa di primo soccorso. Il secondo step dell'albero genealogico della resistenza è la mia mamma. La mia mamma ovviamente è una ex maestra che ha percorso poi le stesse tappe di sua madre. A un certo punto, insomma, in preda alla crisi economica, ha percorso le stesse tappe di sua madre. Quindi attualmente mamma ha un negozio dove vende, in cui vende roba per bambini, e ha deciso di trasformare completamente, insomma, in questo periodo il suo lavoro. Ha deciso di utilizzare il web e di rimboccarsi le maniche. Una donna assolutamente antitecnologica, ha deciso di rimboccarsi le maniche, di imparare a usare il web, di imparare a usare i social per poter sponsorizzare i suoi prodotti. Adesso con il nuovo DPCR che ha dato la possibilità ai negozi per bambini di aprire, mia madre si è infilata i guanti e le mascherine e ha cominciato a fare le consegne a domicilio per tutti i neonati, insomma le mamme di questi bimbi che preferiscono non uscire, non mettere a repentaglio magari anche, insomma, la salute dei propri piccoli. I primi giorni lei diceva: mi sembra di essere tornata indietro nel tempo, come quando facevo, insomma, la garzona tra virgolette. Anche con lei abbiamo riflettuto sul fatto che attualmente il suo lavoro è un lavoro sociale, è anche un lavoro sociale proprio perché diciamo il suo muoversi permette alla gente invece di non muoversi, di restare a casa con i propri piccoli e di non mettere a repentaglio magari delle vite che in questo momento non possono contare ancora su se stesse. E mia mamma è una donna che ha due figlie, che ama tantissimo e che vorrebbe tenere lì con sé, ovviamente in questo periodo, e resiste anche su questo, immaginandosi le sue figlie dall'altra parte dell'Italia, con le videochiamate, con i pacchi da giù pieni di prelibatezze, ed è questo insomma il suo supporto, quello che lei non ci fa mai mancare, insomma. E nell'albero genealogico ci vorrei mettere anche me stessa, non perché sono un esempio di resistenza, ma proprio perché credo che in questo periodo siamo tutti e tutte un po' chiamati a resistere, e quindi nel piccolo la mia resistenza al coronavirus è la formazione. E in questo momento io passo le mie giornate a formarmi. Ho capito che dovevo lottare contro le ansie, la solitudine, la paura, la mancanza fisica delle persone a cui sono legata, che questo coronavirus mi sta portando, ribaltandolo e imparando cose che spero il prima possibile di poter mettere in pratica, di poter passare alle persone che avranno voglia di condividere con me il percorso dopo, quando tutto questo sarà finito. E questa è la mia storia. Provo a essere vicina alla mamma, alla nonna e a un po' a tutti, ai miei amici, le mie amiche, con le videochiamate, tento di resistere alla noia e alla disperazione, facendo qualche piccola attività di volontariato, con la consegna della spesa o le letture, i consigli, cerco siti, giochi online da suggerire a persone che insomma stanno provando a intrattenere ragazzini o piccoli bambini. E questa è, credo che sia un piccolo assunto della resistenza ai tempi del coronavirus. Vi abbraccio, anche se non si potrebbe.
cedatino, alle mie riflessioni e dai vari argomenti, ai distinguo e dai tanti però. Lei credeva in un puro ideale, nel riscatto di tutte le masse, a compromesso borghese alla pace sociale, opponeva alla lotta di classe. Alza il pugno, alza il pugno, mia dolce rivoluzionaria. Alza il pugno, alza il pugno, non rinnego la mia vecchia strada. L'utopia è rimasta, la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata. Continuava a parlare di azione, di rivolta e di proletariato, come se in questi 30 anni di storia il mondo non fosse cambiato. Le sognava la ribellione contro l'impero del capitale, scuoteva la testa quando le dicevo che servono nuove parole. Che ora servono nuove parole, che ora servono nuove parole. Alza il pugno, alza il pugno, mia dolce rivoluzionaria. Alza il pugno, alza il pugno, non rinnego la mia vecchia strada. L'utopia è rimasta, la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata. Testarda non vuole ascoltare.
Pensare globale, agire locale.
Non è uno slogan ma una sfida vitale. Oggi contessa ha cambiato sistema, si muove fra i conti cifrati. Alla più potenti ed amici importanti, la sua arma più forte è comprarti.
La sua arma più forte è comprarti. La sua arma più forte è comprarti. Alza il pugno, alza il pugno,
mia dolce rivoluzionaria.
Alza il pugno, alza il pugno,
non rinnego la mia vecchia strada. L'utopia è rimasta ma la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata.
L'utopia è rimasta ma la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata.
Ed eccomi, ora tocca a me. In questo percorso di resistenza e di donne che resistono, io mi sento di raccontarvi quella che è un po' anche la resistenza che più mi sento nelle corde, la resistenza di chi difende la propria terra, il proprio essere e la propria libertà. Dalla resistenza delle lotte ambientali, delle lotte in difesa dei territori, alla anche resistenza di chi in questo momento si trova a vivere una vita di costrizioni che probabilmente non è la vita che viviamo tutti. Quella vita in assenza di diritto, quella vita in cui qualcosa ti viene tolto e qualcosa ti viene prevaricato. Quindi parlo magari di chi non è libero, quelle persone a cui è stata tolta la libertà. Non solo ovviamente alle persone che sono in carcere, perché le gabbie in questa società sono tante e resistere a queste gabbie non è sempre facile. Quindi la gabbia potrebbe essere l'ambiente domestico di chi purtroppo si vive una condizione di violenza subita che nega non solo la libertà, ma ferisce profondamente il proprio essere, segnandolo con cicatrici che probabilmente non andranno più via e che la libertà la faranno sudare veramente tanto. A quelle invece situazioni in cui non si può vivere la libertà perché non si ha una casa in cui esercitarla, non si ha niente di proprio che la può garantire. E allora immagino tutte quelle persone che si stanno muovendo questo momento complesso come quello di una quarantena, come quello di un mondo pervaso dalla pandemia, non avendo niente, non avendo una casa in cui rifugiarsi, non avendo un letto in cui poter star male, in cui si vedono negata la propria libertà di essere e di essere tutelati e di essere curati, e con la cura intendo quel senso lato del termine. E poi anche, come dicevo all'inizio, la lotta dei territori, quella cura inevitabile che dobbiamo tutti avere alla nostra madre terra, e che non è curare la propria proprietà privata, non è curare quella terra perché è mia e ci devo produrre, ma curare quella terra che è di tutti. E allora io nel mio saluto cito una delle donne che per me è stato un esempio e che è a tutt'oggi un esempio di lotta e di resistenza, che è Nicoletta Dosio. E in questo momento in cui le resistenze sono tante, le residenze sono sempre di meno, con le sue parole vi chiudo un po' questo mio contributo, che vuole ricordare la resistenza quotidiana di chi a tutt'oggi lotta tra coronavirus e carcere, tra essere recluso e reclusa per le proprie idee nel nostro mondo e in tutto il resto del mondo. Cara X, compagne e compagni, anche tra queste mura il tempo passa e, sia pure ingrigita dallo smog, si annuncia la primavera. Il tubare dei piccioni del cornicione del tetto la mattina presto, gli apprendisti giardinieri che interrano bulbi di tulipani nei bordi della terra lungo i muri, i germogli che fanno capolino sui cespugli di rose all'ingresso del padiglione femminile. Ma il tema del momento è il coronavirus, che, declinato qui dentro, ha i suoi risvolti particolari. Questa, per chi non l'avesse capito, è una lettera che Nicoletta ha scritto prima di essere scarcerata. Prima di tutto, le restrizioni ai colloqui con i familiari. La rinuncia ad un'ora di colloquio settimanale è controbilanciata da una telefonata straordinaria di 10 minuti. Chi non rinuncia si vede arrivare il parente debitamente mascherato. Se si abbassa la mascherina, il colloquio viene immediatamente sospeso. L'obbligo delle mascherine vale anche per gli avvocati, ma i secondini circolano liberamente a viso scoperto, anche se provenienti dall'esterno. Ma l'effetto più notevole del coronavirus è l'aumento dei prezzi del sopravvitto, cioè di tutti i prodotti che siamo costretti ad acquistare al mercato per integrare il vitto assai carente o per il materiale che non viene fornito gratuitamente. Tutta la frutta e la verdura è rincarata di almeno un euro al chilo. La carne, argomento che non tocca a me vegetariana ma che riguarda comunque molte detenute, è aumentata di almeno un euro e 50 l'etto. Il Napisan, disinfettante, costa 5,90 euro, 2 euro di aumento. Su questo argomento sale lo scontento, anche perché qui non si scialla e, per la maggior parte delle detenute, il fondo cassa personale è costituito dalle poche decine di euro che caricano i parenti o dalle nostre paghette che le lavoratrici detenute percepiscono per i servizi interni, e per qualcuna non c'è neanche quello. Inoltre, se ai tempi normali molte di noi passano qualche ora impegnate a frequentare i corsi scolastici, ora le scuole sono sospese. Non resta che camminare su e giù nel corridoio, dalle sezioni, o chiacchierare con le vicine di una cella, o rimanere incollate alla TV, sospese tra telenovele o notiziari o dibattiti sul coronavirus. Per quanto mi riguarda, mi salvo leggendo e scrivendo. quando me lo consentono, scendo in biblioteca. Con queste parole io saluto tutte le donne che come Nicoletta Dosio lottano per quello che credono, lottano in difesa della propria terra, lottano per la libertà di tutte e tutti.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che dai, perché è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Già comunque perso, anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita.
Speriamo che questa puntata delle Sbarbine vi sia gradita, che i racconti delle nostre resistenze e del verbo resistere applicato a un 2020 fatto di tante lotte, fatto di tanti paesi in guerra, fatta di una pandemia che sta chiudendo in casa tantissime persone, vi abbia anche un po' rispecchiato il vostro concetto di resistere. Noi vi facciamo gli auguri per un meraviglioso 25 aprile all'insegna dei valori della resistenza, della lotta agli ideali e della libertà di tutte e tutti contro ogni fascismo. Buonanotte dalle Sbarbine.
Mi piacciono le sbarbine.
non posso farci niente.
Mi piacciono le sbarbine,
mi sento deficiente.
Yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene.
Mi piacciono le sbarbine,
ma poi chi si frattiene?
Mi piacciono le sbarbine,
quelle hot 1,80 m.
Yeah, yeah, yeah.
Quelle basse 1,50 m.
Mi piacciono le sbarbine,
non esiste divisione.
No, no, no.
Quel che conta è il calore.
Mi piacciono le sbarbine,
quel che voglio è solo amore.
Yeah, yeah, yeah.
Sono un tipo senza storia.
Mi piacciono le sbarbine,
ma un fregaccio la memoria.
Mi piacciono le sbarbine,
ma l'amore di una sbarba.
Yeah, yeah, yeah.
Mi fa andare giù di testa.
Mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore.
Le sbarbine sono carine.
Mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine c'hanno gli occhi.
Yeah, yeah, yeah.
Le sbarbine con i tacchi.
Mi piacciono le sbarbine.
Che mi mandano nei matti.
Mi piacciono le sbarbine.
Mi piacciono le sbarbine.
Yeah, yeah, yes.
Lo so che non conviene.
Mi